buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa sedicesima conversazione su Edith Stein dal titolo Il castello della coscienza. Stiamo affrontando la biografia di questa grande donna del secolo scorso, filosofa, nata ebrea, passata al cattolicesimo, morta martire ad Auschwitz nel 1942. Basandoci principalmente sull'autobiografia da lei scritta tra il 1933 e il 1939, intitolata Storia di una famiglia ebrea. Nel nostro itinerario, tra queste pagine, siamo giunti al capitolo 6, che ha per titolo Dal diario di due cuori di ragazze. Il riferimento è naturalmente a Edith stessa e alla sorella prediletta Erna. Per collocarci nello spazio e nel tempo, ricordiamo che Edith ha terminato i primi 2 anni di studio all'Università di Breslavia, ove ha approfondito soprattutto la psicologia con il dottor Stern, la pedagogia, la storia e la germanistica. Ha partecipato in maniera molto attiva alla vita universitaria, facendo parte di numerosi circoli e associazioni studentesche. La psicologia, però, che tanto l'aveva attratta, per come era affrontata in quell'ateneo, l'aveva fatta giungere alla conclusione che essa versava ancora in uno stato primitivo e soprattutto che non solo essa mancava degli elementi indispensabili per autofondarsi, ma che nemmeno era in grado di elaborarli in maniera autonoma. La lettura delle ricerche logiche di Husserl l'aveva invece convinta che era la fenomenologia che era tempo di guardare e che era Husserl il filosofo del tempo. Così Edith si accingeva a lasciare Breslavia per recarsi a Gottinga, dove il maestro Husserl l'aveva ammessa a frequentare il primo corso. Erna, invece, convinta dallo zio David al termine della scuola superiore, si era iscritta alla facoltà di medicina a Breslavia, ugualmente il suo fidanzato Hans Bieberstein. Il capitolo 6 si apre proprio con il racconto di Erna e Hans, inseparabili, intenti a preparare l'esame conclusivo del biennio della facoltà di medicina. È l'estate 1911. Mentre Erna supera tale esame a pieni voti in tutte le discipline, Hans, nonostante il suo zelo, la sua ambizione e le sue doti, è respinto in zoologia. Questo non pregiudica il superamento del biennio, semplicemente deve ripetere questo singolo esame. Per lui è però uno smacco notevole, si offende e per lungo tempo trascina questo risentimento. Nemmeno Erna, con tutta la sua dolcezza, riesce a dargli sollievo e arriva al punto da non riuscire a gioire per la sua personale vittoria. Fortunatamente l'esame di Stato va meglio ed entrambi lo superano a pieni voti. Entrambi sostengono poi l'esame orale di laurea prima ancora di aver terminato la stesura della propria tesi. Persino l'argomento è comune. Ricerche sierologiche entrambi, sui topi bianchi Erna, sui conigli Hans. È l'inizio dell'estate 1914. Erna e Hans, finiti gli esami che hanno richiesto molto impegno, desiderano un momento di riposo, che vorrebbero trascorrere insieme. Per la mentalità del tempo, questo è assolutamente impensabile. Sia la famiglia Stein sia la famiglia Bieberstein pongono un veto assoluto. Edith si fa avanti con un invito. Perché non si recano entrambi da lei a Gottinga? La proposta viene approvata dal consiglio di famiglia, cosicché Erna e Hans possono trascorrere un po' di tempo insieme, riposarsi e conoscere le bellezze artistiche e naturali di quella parte della Germania. Edith, con alcuni conoscenti, si prodiga a organizzare gite per rendere piacevole il soggiorno ai due neolaureati. I momenti trascorsi insieme sono sereni, senza nubi. Non così quelli trascorsi da Erna e Hans da soli, turbati invece da discussioni. Nulla però di irreparabile. Poche settimane dopo questo soggiorno a Gottinga scoppia la Prima Guerra Mondiale. Hans si presenta immediatamente per andare al fronte e viene arruolato come medico militare di grado inferiore. È destinato a un treno ospedale e questo gli permette di tornare di frequente a Breslavia, o comunque talmente vicino a casa che sua madre ed Erna possono recarsi in visita da lui. Più tardi, però, viene promosso a medico militare delle truppe al fronte e poi ufficiale. Gli incontri si rendono così impossibili. Mentre Hans è al fronte, a Erna viene offerta la possibilità di fare da assistente in clinica ginecologica, chance resa possibile proprio dalla partenza per il fronte di molti medici, essendo quella una clinica molto ambita e affollata. Erna acconsente prontamente insieme all'amica Lilly. L'attività è dura e piena di responsabilità. Le due giovani dottoresse sono spesso chiamate nelle case dei poveri per assistere a parti pericolosi, in condizioni assolutamente disagiate. Agitazione a parte, è un'esperienza davvero feconda dal punto di vista professionale. Erna, insieme all'amica, soggiorna di frequente presso la clinica per essere disponibile anche alle chiamate notturne. Contemporaneamente alla pratica medica, conclude anche la sua tesi e raccoglie materiali, libri e riviste per Hans, in modo che in breve tempo anch'egli possa consegnare la sua. Durante l'assenza di Hans, Erna si prodiga anche nello stare vicino alla signora Bieberstein, andando a trovarla praticamente ogni giorno. Si comportava con lei come una vera nuora, sebbene non portasse ancora il titolo di moglie. Dopo 18 mesi di lavoro presso la clinica ginecologica, a Erna viene offerta la possibilità di un posto all'Istituto di Puericoltura a Berlino. Dopo essersi consultata con Edith, Erna accetta, ritenendo utile un completamento di formazione per la sua futura attività di ginecologa. Nell'ottobre 1916 lascia Breslavia, accompagnata da Edith, che si reca invece a Friburgo. Husserl ha infatti lasciato l'università di Gottinga e si è trasferito in Brisgovia. Edith, che ha intesi con lui, lo segue in questo nuovo ateneo. La famiglia è un po' in apprensione perché a Berlino sono molti disordini sociali per le vie, ma il bene lavorativo di Erna viene anteposto a tutto il resto. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Nella Pasqua del 1917 Edith torna a Breslavia per le vacanze. Fa tappa a Berlino, ove trascorre un giorno e una notte presso la sorella Erna. Edith, raccontando di questa sosta, apre uno squarcio esistenziale fino ad ora rimasto in silenzio. Vale la pena ascoltarlo dal suo stesso racconto. Scrive: «La sera parlammo ancora a lungo tra noi. Le domandai dei suoi rapporti con Hans Bieberstein, poiché sapevo che nel cuore aveva molte cose che avevano bisogno di esprimersi. Qualche tempo prima Lilli mi aveva rivelato che Erna aveva timore di cominciare certi discorsi con me, perché credeva che non comprendessi quel genere di cose. Questa idea, che che probabilmente era condivisa dall'intera famiglia, non corrispondeva assolutamente al vero. Pur con tutta la mia abnegazione al lavoro, portavo nel cuore la speranza di un grande amore e di un matrimonio felice, senza avere alcuna coscienza della dogmatica e della morale cattolica. Ero tuttavia impregnata dell'ideale matrimoniale cattolico. Tra i giovani che frequentavo c'era qualcuno che mi piaceva e mi accadeva anche di pensare a lui come al futuro compagno della mia vita. Ma di ciò quasi nessuno si accorgeva, sicché alla maggior parte delle persone io dovevo apparire fredda e inavvicinabile. Anche Hans Biberstein mi piaceva molto. Ma fin dall'inizio avevo stabilito che non l'avrei mai preso in considerazione, poiché mi era assai chiaro il genere di sentimento che Erna nutriva per lui. Mi era un po' dispiaciuto che lei si fosse confidata con le sue amiche e non con me, ma potevo capire come ciò fosse accaduto e sapevo che parlare con me le avrebbe dato grande sollievo. È molto interessante questo passaggio. Edith mostra un lato della sua personalità che generalmente custodisce con grande cura, l'affettività. Si mostra sensibile all'amore, che non banalizza. Come suo tipico, lo incastona in una cornice più ampia di valori e in un progetto di vita preciso. Al contempo, pensando alla persona adatta a lei, non assolutizza se stessa. Avrebbe potuto mettersi in competizione con Erna, visto poi che Hans non era indifferente all'amicizia di Edith. Ma la relazione sentimentale va per Edith inserita in un contesto più ampio di relazioni, tra cui quella con la sorella Erna. Edith preferisce rinunciare a sé piuttosto che ferire Erna. Forse tale scelta non è da tutti condivisa. Come abbiamo avuto già modo di sottolineare in precedenti conversazioni, leggendo un'autobiografia non siamo chiamati a condividere tutto ciò che l'autore dice o fa, ma siamo chiamati a comprendere dal suo punto di vista. Questa è la lettura empatica che ci permette di capire veramente l'altro, il suo mondo interiore. Questa è certamente un'occasione per mettere in atto tale lettura empatica. Tornando al racconto autobiografico, nell'estate 1917 Erna e le inseparabili amiche Lilly e Rose si recano a Friburgo da Edith. È l'occasione per stare di nuovo tutte insieme e compiere gite nella Foresta Nera, come da adolescenti già avevano fatto tra le montagne della Slesia. L'anno successivo, invece, Rose e Lilly decidono di conoscere posti nuovi, cosicché solo Erna torna da Edith. È l'occasione per discutere insieme una decisione importante per l'attività lavorativa di Erna: aprire uno studio medico nella parte sud della città, ove avrebbe avuto come pazienti le ricche famiglie ebree, o restare a nord-est, tra le famiglie proletarie o al più della media borghesia. Erna è persona modesta, non desidera accumulare grandi fortune, le basta guadagnare il necessario per vivere. Edith appoggia questo modo di vedere della sorella, cosicché la decisione viene presto presa. Vista la disponibilità della mamma, l'ambulatorio sarà aperto al pian terreno della loro casa, proprio al 38 di Michaelisstrasse. Erna lascia così la turbolenta a Berlino e torna a Breslavia, con sollievo per il resto della famiglia. Anche Hans, dopo un poco di tempo, torna dal fronte, dopo una separazione di diversi anni. Un giorno Hans compare a casa Stein, vestito dell'abito nero della festa, per chiedere, rispettando tutte le formalità, alla signora Stein la mano della figlia Erna. Il fidanzamento viene festeggiato da entrambe le famiglie con grande gioia. Subito dopo, una separazione attende però Erna e Hans. Volendo diventare dermatologo, deve recarsi a Berlino per un anno di tirocinio di specializzazione. Avendo forte nostalgia di casa, Hans si seppellisce nel lavoro, ma con animo cupo. Edith, nel 1919, ha occasione di recarsi due volte a Berlino, perciò i due si incontrano e trascorrono insieme ore piacevoli, nei quali Hans sembra resuscitare. Edith però fa una triste annotazione. Ecco cosa scrive. Era molto grato per queste visite, che tuttavia rafforzarono in lui una silenziosa rabbia, perché Erna non andò mai a Berlino durante tutto quel periodo. In questo egli vide un segno di indifferenza e le serbò rancore anche molti anni dopo che furono sposati. Certamente Erna aveva non meno desiderio di lui di rivederlo, ma doveva badare al suo giovane ambulatorio e la famiglia si sarebbe sicuramente opposta al progetto di un viaggio a Berlino senza un particolare motivo. Poiché Erna era facilmente influenzabile, questo le bastava per rinunciare al suo inespresso desiderio. Hans avvertì senz'altro l'influenza della famiglia e questo fu l'inizio di un atteggiamento ostile da parte sua che si acuì sempre di più. Qui abbiamo un esempio tipico di un atteggiamento non empatico, cioè di incapacità di guardare le cose dalla prospettiva dell'altro, ma solo a partire da sé, dai propri bisogni e dai propri desideri. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Erna apre il proprio ambulatorio l'1 febbraio, rendendo nota l'apertura tramite avviso pubblicato sui giornali. Già la notte, tra il 31 gennaio e l'1 febbraio, però, il campanello di casa suona. Un signore chiede a Erna il suo intervento a favore della moglie. Sono residenti in una casa proletaria, in una zona molto buia della città. L'ambulatorio si avvia in una maniera sorprendentemente veloce. Un'altra volta Erna viene chiamata la notte, non trova altro mezzo di trasporto che una slitta aperta. È però inverno e questo le porta, come conseguenza, un catarro bronchiale notevole. Questo, assommato a uno stato di notevole affaticamento, la portano alle soglie di un evidente esaurimento fisico. L'aspetto peggiora e dimagrisce a vista d'occhio. Nel frattempo Hans torna definitivamente a casa e comincia la sua attività alla clinica universitaria. Trovando la fidanzata ammalata, si adira, quasi fosse un'offesa personale. Il suo comportamento è apostrofato da Edith, che pure gli vuole bene, da bambino viziato. Le impone la misurazione quotidiana della febbre, fino a che non sentenzia che i polmoni sono danneggiati. Naturalmente questo spaventa molto la signora Stein, che prontamente spedisce sua figlia sui Monti dei Giganti per qualche settimana. Edith non perde l'occasione per esercitare la sua influenza su Hans. Così scrive: «Quando Erna partì, diedi una strapazzata a mio cognato e gli chiesi di assicurarmi che l'avrebbe lasciata in pace durante quel periodo di riposo e non l'avrebbe tormentata con il minimo rimprovero o lamentela. Se lui o sua madre si fossero sentiti offesi da qualunque membro della famiglia, un'eventualità che per esperienza si sapeva di dover affrontare a brevi intervalli, doveva parlarne con me. Io avrei cercato, col più grande impegno, di mettervi riparo». Dopo qualche tentennamento, mi diede ascolto. Tanto Erna è dolce e remissiva, tanto Edith è risoluta. Tuttavia, sicuramente per l'affetto che comunque lega Edith ad Hans, queste prese di posizioni risultano salutari. Così ancora Edith scrive: durante quelle settimane, quando Hans aveva un peso sul cuore, mi veniva a prendere e io lo accompagnavo in clinica. Talvolta ci davamo appuntamento in clinica e insieme andavamo a fare una visita al numero 38 della Michaelisstrasse. Così conobbi per esperienza personale il genere di discussioni in cui Erna veniva continuamente coinvolta. Ne fui molto meno colpita di lei. Queste discussioni tra Hans e me servirono soltanto a consolidare l'antica amicizia. Ricordo che una volta, durante una di queste conversazioni, disse in tono molto affettuoso: «Tu sai che dopo Erna sei la persona per la quale nutro più fiducia, quasi illimitata». Non ci bisticciavamo più come talvolta accadeva nel nostro periodo di studi. Ciò dipendeva dal fatto che il mio atteggiamento nei confronti delle persone e di me stessa era radicalmente cambiato. Per me non aveva più importanza avere sempre ragione e sopraffare l'avversario in ogni modo. E se avevo pur sempre uno sguardo penetrante per le debolezze degli altri, non lo adoperavo per colpirli nel loro punto debole, ma per averne riguardo. Anche l'indole pedagogica che mantenevo ancora non mi era di ostacolo. Avevo imparato che molto raramente si riesce a migliorare gli altri dicendo la verità. Questo può riuscire solo quando essi nutrono l'esigenza autentica di divenire migliori e accordano a qualcun altro il diritto di critica. Così, anche in quei discorsi con mio cognato, la cosa più importante per me era imparare a conoscere meglio lui e sua madre nella loro indole tanto diversa dalla nostra. Per questo in seguito sarei stata spesso in grado di aiutare Erna. Sono perle di saggezza importantissime queste. Innanzitutto la modalità di utilizzo dei doni che abbiamo. Se per natura riusciamo a comprendere la struttura dell'altra persona, con facilità ne individuiamo i punti deboli, questo deve essere da noi utilizzato non per ferire l'altro, per piegarlo a noi, ma per servirlo, per proteggerlo, per avere maggiore riguardo di lui. Secondo punto, noi possiamo solo cambiare noi stessi. L'altro è persona libera e autonoma. Siamo chiamati a conoscerlo e a rispettarlo nella sua diversità. Verso di lui non possiamo avanzare aspettative o pretese. L'altro cambierà, migliorerà, solo e se e nella misura che vorrà. E noi potremo dargli una mano, essergli al fianco, solo se egli liberamente ce lo chiederà. Il nostro aiuto non può essere imposto. Se solo tenessimo costantemente presente questi due punti, le nostre relazioni con gli altri sarebbero sicuramente più serene e pacifiche, più rispettose. Ci fermiamo per un altro breve intervallo musicale. Il capitolo 6 termina con la descrizione degli ultimi tempi di fidanzamento di Erna e con il suo matrimonio. Il racconto di Edith è molto interessante e vale la pena ascoltarlo da lei. Scrive: durante tutto quell'anno rimasi a Breslavia. Per la verità, il terreno mi bruciava sotto i piedi. Mi trovavo in una crisi interiore che avevo tenuta nascosta ai miei familiari e che non si poteva risolvere a casa nostra. Ma non volevo andar via prima che il destino di Erna fosse stato deciso. Il periodo che precedette le nozze fu lungo, tormentato. Quando al mattino lei saliva dalla nostra stanza in mansarda, di solito ero già alla scrivania a lavorare. Entrava regolarmente per farmi il resoconto di ciò che era accaduto la sera prima. I due fidanzati stavano insieme ogni giorno a casa dei Bieberstein o da noi. Spesso i suoi discorsi iniziavano con queste parole: «Non so più che fare, sono alla disperazione». Allora la facevo sedere sulla sedia davanti a me. La mia amica Trude la chiamava sempre la sedia dell'orario di visita. Mi facevo raccontare tutto e facevo del mio meglio per consigliarla. Il mio criterio era sempre questo: cedere in tutto ciò che non fosse un'ingiustizia. Dopo quelle conversazioni, più sollevata, scendeva a fare colazione. E poi le ore di ambulatorio. Per lo più si trattava di casi simili a quelli che ho già riportato ad esempio. Tuttavia, dietro tutto ciò c'era qualcosa di più serio. Quando, contrariamente a tutti i suoi progetti giovanili, Hans aveva deciso di sposarsi, aveva tenuto per fermo che non si sarebbe separato da sua madre, ed Erna aveva consentito a che lei si trasferisse a casa loro. Ma tutta la famiglia l'aveva sconsigliata di governare la casa insieme con la suocera e lei stessa ne aveva timore. Anche i parenti di Hans, che si erano subito affezionati alla sua fidanzata bella e gentile, cercarono in segreto di persuadere mia madre a non lasciare che ciò avvenisse. Erna avrebbe avuto troppo da soffrire. Mia madre affermava abbastanza spesso, in presenza della signora Bieberstein, che lei si era sempre riproposta di non andare ad abitare a casa di uno dei suoi figli. Praticamente la questione fu risolta dal fatto che non si trovò un appartamento adeguato. Era impossibile alloggiare anche la madre nella mansarda. Inoltre, lei avrebbe dovuto tenere il suo appartamento a sud della città per assicurarlo ad Hans nel momento in cui avesse voluto aprire uno studio. Così non fu necessario che gli interventi parlassero esplicitamente di quell'argomento pericoloso. Tuttavia, mamma Bieberstein ed Hans avvertirono chiaramente quanto i miei familiari fossero contenti di quella separazione per loro tanto dolorosa. E si accorsero che la stessa Erna tirò un sospiro di sollievo. E da questo derivò quell'ostilità, in particolare nei confronti di mia madre, della quale ho detto prima. Entrambi divennero completamente ciechi riguardo alle sue grandi doti umane e la trattarono con così poca considerazione come altrimenti non le era quasi mai accaduto. È comprensibile che lei si sentisse offesa da questo atteggiamento e che non potesse venire affettuosamente incontro al genero. Più ancora di ciò che succedeva a lei, mia madre aveva a cuore i patimenti che sua figlia doveva sopportare e avrebbe presumibilmente sopportato per tutta la vita. Questa preoccupazione diveniva a volte tanto grande da farle prendere in considerazione uno scioglimento del fidanzamento. Malgrado lei, da autentica madre ebrea, non poteva concepire nulla di più appassionante di vedere ben sposata sua figlia. Quando Erna era alla disperazione, talvolta questa idea sfiorava anche lei, ma io non permettevo che prevalesse. Ero fermamente convinta che i due fidanzati fossero destinati l'uno all'altro e che la vita di Erna, soprattutto, sarebbe stata distrutta se il matrimonio non si fosse realizzato. Speravo anche che le cose si sarebbero cambiate in meglio non appena si fossero sposati, poiché molti malintesi sarebbero scomparsi da sé attraverso l'affiatamento della vita in comune. Il matrimonio venne celebrato all'inizio di dicembre. Furono necessari 2 giorni, poiché anche i nostri ampi locali non erano sufficienti a contenere il gran numero di invitati. La sera del matrimonio civile vennero i nostri cugini, le nostre cugine, le amiche più intime, Lilli e Rose con i loro fidanzati. Al matrimonio religioso e al successivo pranzo di nozze furono invitati soltanto i fratelli degli sposi con i loro figli e i fratelli dei genitori. Cioè al matrimonio vennero tutti parenti e conoscenti, ma coloro che non erano stati invitati se ne andarono subito dopo. Visti i numerosi parenti, solo per questa ristretta cerchia fu necessario un tavolo per oltre 50 persone. Dal punto di vista della salute, le cose per me andavano veramente male, probabilmente a causa delle lotte interiori che attraversavo di nascosto e senza l'aiuto di nessuno. Il mattino del matrimonio civile, mentre gli ultimi pesanti mobili venivano portati su per le scale, ero sdraiata in una delle stanze da letto in preda a violenti dolori e trasalivo ad ogni rumore. Quando Erna a un certo punto salì, disse che non poteva vedermi così. E mi diede un po' di morfina. La sera ero di nuovo vivace. Al principio non partecipai alle danze, ma mentre già tarda ora mi trovavo al fianco di Dance, cominciò improvvisamente una melodia vivace e familiare. «Non è un Dreher?» domandai. Questo ballo era venuto in voga mentre eravamo studenti e io l'avevo imparato da Hans. «Sì», rispose lui, «hai voglia di ballare?» Non ho osato chiedertelo finora perché non ti sei sentita bene. Cominciammo e ballammo fino in fondo quella danza un poco selvaggia. Poi, mentre Hans voleva condurmi a sedere, la musica si trasformò in un valzer lento. Allora disse: Ora dobbiamo far vedere alla gente che sappiamo ballare anche elegantemente. E ballammo anche tutto il valzer. Fu l'ultima volta che ballai per davvero. Diversi anni dopo l'ho fatto ancora un paio di volte con le mie alunne, quando mi pregavano insistentemente il martedì grasso. Il matrimonio religioso venne celebrato in casa nostra. Io allestii il salone insieme con mio fratello Arno. Nei matrimoni ebraici la sposa siede prima in un posto appartato, mentre lo sposo prega con il rabbino e altri uomini. Devono essere almeno 10. In un'altra stanza. Poi il rabbino pronuncia una benedizione su di lei prima che lo sposo la porti in solenne processione sotto il cielo delle nozze per il matrimonio vero e proprio. Mettemmo la poltroncina per Erna vicino a un pilastro tra due finestre, dove solitamente era collocata la mia scrivania. Alla parete c'era un quadro di San Francesco del Cima. Dobbiamo toglierlo di lì, disse Arno, pensando che il santo fosse un testimone poco adatto a un matrimonio ebraico. Lascialo in pace, replicai, nessuno ci farà caso. Il quadro rimase al suo posto. Erna era una sposa insolitamente bella. Sedeva tra le due piante verdi come una principessa orientale sulla poltroncina ornata per la liturgia. Io guardai San Francesco sopra il suo capo. E fu per me una grande consolazione vederlo lì. Dopo il matrimonio, gli sposi partirono per i Monti dei Giganti. Erna mi scrisse da lì una lettera traboccante di felicità. Doveva dirmi come fosse bello, perché sapeva che ne avrei gioito con lei. Ora ero tranquilla e mi sentivo libera di occuparmi di me stessa. Cosa trarne? Fondamentalmente nulla di nuovo. Se non ribadire il concetto già più volte espresso, l'altra persona va accolta per quello che è nel suo dato di realtà, nei suoi limiti e nelle sue potenzialità. Noi possiamo solo cercare di conoscerla, comprenderla e con il nostro atteggiamento agevolarla nell'esprimere il meglio di sé. Non possiamo pretendere di cambiarla e nemmeno di migliorarla, secondo naturalmente il nostro punto di vista. Questo è un vero cammino ascetico, di continua morte a noi stessi perché l'altro viva. Con uno slogan potremmo definire questo cammino l'ascetica della relazione, il più vicino al comandamento lasciato da Gesù: amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. E con questo chiudiamo la conversazione di oggi. L'appuntamento è tra 2 settimane. Ultimo avviso. Venerdì 9 agosto è la festa liturgica di Santa Teresa Benedetta della Croce. Edith, buona festa a tutti dunque.